Il tema lo abbiamo scelto insieme, ma il titolo provocatorio l'ha scelto Don Valentino e devo dire che lo condivido. La Chiesa secondo Gesù, la Chiesa secondo noi. Se lui ha sentito l'esigenza di condividere questa cosa con voi è perché non è così chiara e ha perfettamente ragione. Allora, questa sera, in questo momento di meditazione, ci vogliamo chiedere una cosa un po' provocatoria. La butto giù un po' pesante, ma tanto domani mattina vado a Napoli. Ma Gesù l'aveva pensata la Chiesa o no? Cioè, leggendo i Vangeli, noi riusciamo a trovare traccia della Chiesa? È una roba che ci siamo inventati noi, per carità, va bene, eh? Capite che non è una piccola distinzione. Allora vi dico già subito, anticipando la conclusione, che sì. Leggendo i quattro Vangeli, leggendo gli Atti degli Apostoli, leggendo l'epistolario di Paolo, di Giacomo, possiamo dire che Gesù nella sua testa aveva un progetto. Allora lo dico subito, probabilmente non pensava alle parrocchie, neanche ai dicasteri romani, non pensava all'organizzazione, ma certamente aveva in mente qualcosa. Aveva in mente, cioè, di radunare attorno a sé un gruppo di persone che insieme a lui realizzassero questo segno dell'umanità nuova, questa profezia per gli altri di come potrebbe essere vivere mettendo Dio in mezzo. Questo sono abbastanza concordi tutti gli esegeti, tutti gli studiosi. Poi ribadisco, stasera non concluderemo che questo modo di essere Chiesa è esattamente ciò che Gesù aveva in mente. E mi spiego ancora meglio. Un conto è quando voi avete in progetto di fare qualcosa, no? Avete sognato nella vostra giovinezza una bella casa in cui abitare, ma poi dal progetto nella testa a dove abitate adesso magari c'è un po' di differenza. Eppure, questo non è un criterio che dico io, ma è un criterio che da sempre è presente nella Chiesa. La Chiesa, quando si è guardata dentro, quando ha detto ma stiamo facendo quello che Gesù ci ha chiesto, è sempre andata ai Vangeli. La Chiesa si è sempre guardata allo specchio, specchiandosi nei Vangeli, per poi dire, a volte meglio, a volte peggio, sì, siamo in quella direzione, no, ci siamo molto molto allontanati. Ovviamente lo do per scontato che quando parliamo di Chiesa non intendiamo una struttura organizzata, il Papa, i Vescovi, tutto. Organizzata sì, ma intorno al Vangelo. Quando parlo di Chiesa, così come ha detto magnificamente il Concilio Vaticano II, ultimo di una lunga serie di riflessioni in 2000 anni, parliamo del popolo di Dio, radunato insieme ai propri Vescovi, insieme al Vescovo di Roma, e che cammina verso il Regno annunciando il Vangelo. Ok? Cioè, quindi non stiamo adesso a fare una riflessione teorica sul Papa, i Vescovi, i Parroci o, chissà, o le suore, ma stiamo parlando del discepolato di ciascuno di noi. Allora, fra le tante pagine che si possono usare per chiedere se la Chiesa secondo noi ha a che fare con la Chiesa che aveva in mente Gesù, ne ho presa una, prendendo in particolare il Vangelo di Marco. Perché? Perché Marco è il primo Vangelo a essere stato scritto. Allora, a un certo punto Marco ci racconta questo, siamo al capitolo 4 del suo Vangelo. Sentite bene perché è molto interessante. Poi vediamo di tirar fuori alcune cose. Quindi ripeto questa lunga introduzione per dire, ma noi stiamo veramente vivendo il sogno di Dio che è la Chiesa? Quello che stiamo facendo dai catechismi e l'Eucaristia che abbiamo celebrato, a quello che io sto facendo qui con voi, è veramente ciò che il Signore aveva in mente? Allora per farlo non possiamo che guardare e confrontarci con i Vangeli. Allora la prima domanda che mi pongo, che è un po' brutale ma efficace, è: a che cosa serve la Chiesa? A che cosa serve la Chiesa? Prima ancora di chiederci cos'è la Chiesa o chi è la Chiesa, ci chiediamo a cosa serve la Chiesa. Ecco cosa risponde Marco. Capitolo 4 del suo Vangelo. Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Una pagina che conosciamo bene, Luca e Matteo poi la copiano tale quale, aggiungendo qualche sfumatura. E mi piace in questo racconto distinguere due cose. Anzitutto ve la riprendo. Gesù chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. La prima informazione che ci viene data sulla Chiesa qual è? Che è iniziativa di Gesù, che non è iniziativa nostra. Non soltanto è un'idea di Gesù, ma è Gesù che esprime la sua volontà, chiama a sé quelli che vuole. E poi quelli che sono chiamati decidono o meno di partecipare. E questo ci dice già subito una caratteristica che a me sembra unica dell'essere Chiesa, che non siamo un club. Qualcuno di voi qui dentro è appassionato di vela e appartiene al club velico di Genova, qualcuno di voi ama il bridge e gioca a bridge. Ecco, non è così. Non ci siamo scelti, è il Signore che ci ha scelti. Questo fa una grande differenza, perché all'origine dell'essere Chiesa non c'è il fatto che noi condividiamo una stessa esperienza storica, oppure ci hanno sempre insegnato così, un po' è così, ma in realtà è fare esperienza che qualcuno ci ha chiamato a fare una particolare tipo di esperienza, una particolare esperienza che è quella dell'Ecclesia, della Chiesa, dello stare insieme. E poi è interessante perché Marco ci dice: ne costituì 12 che chiamò apostoli. Sapete che in realtà il numero 12 è un numero simbolico che in molte culture, anche in quella di Israele, indica la pienezza. 12 sono i mesi dell'anno, quindi 12 erano le tribù di Israele, quindi 12 devono essere gli apostoli. Adesso dico una cosa, tranquilli, conservate la vostra fede, ma è buffo, perché se voi mettete insieme tutti gli elenchi dei tre evangelisti sinottici, gli apostoli vengono fuori 16. Ecco allora che per uscire dall'imbarazzo si danno i doppi nomi, Giuda detto Taddeo. In realtà non è così. La verità è che quando Marco inizia a scrivere il Vangelo, il primo averlo inventato sul suggerimento di Pietro, non era importante chi fossero quei 12. Alcuni sì, se li ricordano tutti, appunto Simon Pietro, appunto Giovanni e Giacomo, appunto Matteo o Filippo o Giuda Iscariota, ma in realtà non era così fondamentale. Cioè dietro agli apostoli c'è questa idea di un nuovo Israele, di una pienezza di umanità in cui tutti possono far parte. Ma adesso c'è la parte più importante: a cosa serve la Chiesa? Catechisti presenti, suore presenti, lettori presenti. Noi chiediamo un colpo di mano alla Chiesa. Sapete a cosa serve? A qualcuno dice, ancora l'altro giorno leggevo, molti considerano la Chiesa un'associazione a delinquere, no? Che per 2000 anni è riuscita a fregare tutti e continua imperterrita. Quando Napoleone Bonaparte rapì e incarcerò il Papa, disse: questo è l'ultimo Papa della storia della Chiesa. Fu profeta, ma mica tanto. Qualcuno si chiede com'è possibile, proprio da un punto di vista squisitamente umano, detto da ateo, com'è possibile che questa baracca vada avanti da 2000 anni, e io aggiungo nonostante i cristiani. A cosa serve la Chiesa? Io avevo uno zio che è appena mancato, spero sia adesso nel Regno dei Cieli, che era un feroce anticlericale, ma mandava sua figlia, cioè mia cugina, in parrocchia perché, mi ricordo, diceva: tanto lì del male non te lo insegnano. Quindi la Chiesa era, boh, chissà, una specie di agenzia etica, un refugium peccatorum, una specie di servizio di assistenza sociale a basso costo. I comuni pensano un po' questo. Cos'è? A cosa serve la Chiesa? Sentite cosa ne pensa Marco. Seguite perché è geniale. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché, uno, stessero con lui, due, per mandarli a predicare, tre, con il potere di scacciare i demoni. Ecco a cosa serve la Chiesa. Sapete perché siamo Chiesa? Uno, per stare con lui. uno per stare con Lui. È banale dirlo, ma la prima cosa da ricordarci, la ragione che siamo in questa chiesa e che facciamo questa meditazione come una specie di prolungamento della lode eucaristica che abbiamo celebrato, è questo. La chiesa nasce per stare con Cristo, per fargli compagnia. La chiesa è la compagnia di Dio agli uomini. Allora capite che la dimensione della interiorità, della spiritualità, uso tutte parole un po' fruste e logore, ma che hanno un grande significato. Il coltivare la nostra anima, il silenzio, l'interiorità, la preghiera, non quella buttata lì che si fa tanto per fare, sono il cuore dell'essere chiesa. Se la chiesa si riduce, come scriveva benissimo Papa Benedetto nella Caritas in Veritate, non me lo ricordo mai, dice che non siamo una specie di agenzia sociale, di servizio sociale a basso costo, e Papa Francesco lo ribadisce ogni momento. Se ci occupiamo dei poveri perché Cristo brucia, se ci occupiamo di fare un posto in cui radunare i ragazzi del quartiere per giocare perché Cristo brucia, e se perdiamo questa dimensione dell'appartenenza, perché fai parte di una chiesa? Perché sono di Cristo. Perché frequenti una chiesa? Perché voglio conoscere Cristo, perché voglio stare con Cristo. Se perdiamo questa dimensione della contemplazione, che poi diventa servizio, azione, annuncio, guarigione, esorcismo, sì, ma anzitutto è esperienza. La chiesa a oggi pretende di essere il percorso che ci porta al Dio di Gesù Cristo. Il vieni e vedi, vieni e vedi. Quante volte qualcuno mi dice, ma cosa fai nei tuoi viaggi, Paolo? Vieni e vedi. Cosa fate nelle giornate di ritiro? Vieni e vedi, vieni e vedi. È bello perché a cosa serve la Chiesa? La prima risposta che dà Marco è per stare con Lui, per stare con Lui, perché noi lo proclamiamo questo Signore risorto e presente nei secoli. Niente apparizioni, state tranquilli, ma ciascuno di noi qui dentro è chiamato a fare esperienza di Cristo e attraverso di Lui del Padre. Io sono convinto che ognuno con la sua sensibilità, ognuno col suo stile, ognuno con la sua piccolo pezzo, se siamo qui è perché abbiamo subito, ci siamo arresi al fascino di Cristo. Cosa serve la Chiesa? A stare con Cristo. La seconda cosa, per mandarli a predicare. Questa è una cosa che a me mette un po' in crisi, perché Gesù ha molta fantasia e anche un po' di incoscienza, perché a noi chiede di annunciare la sua parola. In questo tempo di mezzo, non solo la terra di mezzo, ma in questo tempo di mezzo fra l'ascensione di Gesù al Padre e il suo ritorno, l'annuncio del regno è affidato a noi. Andare a predicare. Predicare cosa? Abbiamo appena celebrato, oggi è lunedì, giusto? Ieri abbiamo letto, credo, Zablon e Neftali, è la chiamata, giusto? Ma scusate, ma io ho un po' di idiosincrasia liturgica, perché non so mai esattamente cosa stiamo commentando, che sono un po' avanti, un po' indietro. È interessante, sicuramente ieri quando Valentino o là dove eravate avete commentato questo. Giovanni Battista viene arrestato e Gesù, invece di scappare e darsi la gamba, cosa fa? Inizia a predicare. Complimenti. E non lo fa a casa sua, un buco di posto perso nelle montagne, ma a Cafarnaum, questo paese improvvisamente diventato famoso, perché su un confine. E inizia a predicare dove? Da Zabulon e Neftali, le prime due tribù delle 12 cadute sotto l'impero assiro, di nuovo la Siria, 722 a.C., Sennacherib. Al tempo di Gesù quel posto lì era completamente pagano, era visto col fumo negli occhi dei devoti di Gerusalemme. E Gesù da dove inizia? Da lì. E per farlo chi prende? Dei pescatori. Bellissimo, bellissimo. E chiede loro di lasciare la casa del Padre, cioè la propria idea di famiglia, il proprio retroterra culturale, di lasciare le reti. Noi invece passiamo il tempo a cucirle le reti, a sistemarle le reti, così ci tengono ben legati, il giudizio degli altri, quello che vorremmo che gli altri pensassero di noi, eccetera, eccetera, per diventare pescatori di umanità, tirar fuori tutta l'umanità che c'è dentro di noi e intorno a noi. Ecco l'annuncio. E pensate che nonostante tutti i limiti, e ci sono, e sono evidenti e continuano ad esserci. E il nostro mondo oggi così ostile si diverte a sottolineare i limiti, a volte clamorosi, anche un po', come dire, grassi, un po' cacciarosi, no? Quando c'è qualche prete che sbaglia, qualche cristiano che sbaglia. Ma nonostante questo, nonostante i nostri limiti, la parola è arrivata a Sturla in questo 23 gennaio 2017. Questa predicazione non ha subito interruzioni, vero o no? Non mi risulta, ma potrei sbagliarmi, che ci siano delle grandi comunità di zoroastriani nel mondo. Eppure lo zoroastrismo, una religione persiana, in un certo momento fu più numerosa e diffusa del cristianesimo in Medio Oriente, da ridere. Quindi questo annuncio, la Chiesa è chi sta in compagnia di Cristo, la Chiesa è chi si assume l'onere di raccontarlo. Tranquilli, non fermiamoci ai semafori rompendo le scatole alla gente, o non giriamo coi crocifissi. Ma l'annuncio passa solo attraverso di noi, non attraverso Don Valentino. Lui quanta gente può incontrare in un giorno? 100 qui. E Genova quanti abitanti fa? 600.000? La grande Genova? E gli altri? In ufficio domani chi è che li incontra? Nel condominio chi è che li incontra? Siamo chiamati a diventare testimoni. E terza cosa, cosa serve la Chiesa? Con il potere di scacciare i demoni. Mi piace molto perché Matteo aggiunge e insiste dicendo e guarire le infermità. Qui dobbiamo capirci bene. Quando parlo di demoni io ne parlo in maniera e col significato evangelico, quindi per un attimo mettete tra parentesi tutti gli esorcisti, tutte le cose di cui siete a conoscenza o di cui avete paura. Torniamo al Vangelo che è meglio. Cioè il nostro mondo e le persone accanto a noi e noi stessi siamo colmi di demoni, le nostre paure, la follia che batte sempre alla nostra porta, il nostro mondo che ormai ha relativizzato tutto, tutto è uguale, tutto va bene. Ecco, i demoni che a volte bussano al cuore della nostra porta, le nostre paure di essere soli, di morire soli, di essere ammalati. Quando arriva, questa è questa dinamica interna al Vangelo bellissima, gli esorcismi che Gesù compie non hanno molto a che vedere col film L'esorcista, ma sono qualcosa di molto più radicale e bello. Quando arriva la luce, la tenebra va via. Quando arriva la luce, scompare tutto. E davvero, io per primo ho avuto la gioia di incontrare ragazzi e ragazze, uomini e donne, che fino a quel momento di incontrare Cristo o di accoglierlo nella loro vita o di ascoltarlo in maniera diversa erano vissuti nella tenebra, spalancare il proprio cuore alla luce. Perciò Matteo aggiunge la guarigione, che non ha a che fare con la sciatica o col tumore che non mi passa, poi speriamo che guariamo tutti, ma è una guarigione più profonda, più radicale, che ci deriva proprio dal fatto di essere colmi di luce. Non so perché mi viene in mente questa cosa, ma ve la cito perché il mio angelo custode si vede che me la suggerisce. Rispetto ai demoni, a cacciare i demoni, così capiamo bene cosa intende il Vangelo, un grandissimo letterato francese del 1800, Paul Claudel, pensate che è uno dei pochi cristiani cattolici finiti nell'Académie des Immortels, che è una cosa un po' simpatica che hanno i francesi, cioè l'Accademia degli Immortali, si considerano poco. Ebbene, lui racconta della sua conversione, dice come era un giovane cresciuto nell'ateismo, come tutti in Francia nella seconda metà dell'Ottocento, anzi prima metà dell'Ottocento, si trovò per caso a entrare in Notre Dame de Paris ai vespri del giorno di Natale ed entrò nel momento in cui, seppe dopo, il coro stava cantando il Magnificat. E lui disse che non sa spiegarsi come, ma in quel momento ebbe l'assoluta, totale, definitiva, radicale certezza che Dio c'era ed era lì. È lui che lo racconta, e non era un esaltato né un... E dice, in quel momento capii anche che potevo accogliere quella chiamata, quell'amore, e sarebbe stato il paradiso, oppure rifiutarlo, e sarebbe stato l'inferno. E conclude nel suo diario, lo cito a memoria perché è troppo bello, non avevo bisogno che alcuno mi spiegasse cos'era l'inferno, vi avevo abitato fino in quel momento. L'inferno è ovunque non c'è Cristo. Ecco cosa serve la Chiesa per stare con Cristo, per raccontare, annunciare il Vangelo e per guarire nel profondo le paure, le ombre, le rabbie che divorano il cuore dell'uomo. La seconda parte di questo brano, è da ridere perché ne ho messi 6 da commentare, forse 1 e mezzo ce la facciamo, è un elenco. Allora, questo serve la parrocchia di Sturla, per stare con Cristo, per annunciare il Vangelo, per guarire le nostre ferite profonde. Papa Francesco direbbe, versandovi l'olio della consolazione, giusto, bene, bravo. E poi c'è un elenco, costituì dunque i 12. Dicevo prima che paradossalmente quell'elenco di nomi non è così importante, se non che dietro quei nomi ci sono delle storie. Questa è una cosa che forse dobbiamo un po' reimparare. Ho scritto altrove e con grande gaudio che dovremmo avere il coraggio di tirare giù i santi dalle nicchie in cui li abbiamo messi, anzitutto perché in una nicchia non si sta benissimo, ma soprattutto perché corriamo il rischio a volte di allontanarli ancora di più. È esistito Simone il pescatore, sapete? L'ha sposato una brava ragazza di Cafarnao, lui era di Betsaida e faceva il pescatore, Simone il pescatore, Shimon. Ed esistito uno che si chiamava Yehuda Iscariot, Giuda, veniva da Cariot, un villaggio vicino a Gerusalemme, nel sud. Ed esistito una coppia di fratelli che subito, infatti Marco lo dice, erano soprannominati i Boanerges, che oggi noi diremmo i cacciarosi, gli attaccabrighe. Sono esistiti, avevano una storia, una famiglia, un carattere, niente aureola, avevano una fede più o meno, sono esistiti. E questo elenco ci dice che la Chiesa non è fatta di angeli, ma è fatta di persone concrete e anche piene zeppe, zuppe di difetti. E da ridere perché il racconto dei Vangeli di quei 3 anni è, per me, cercatore di Dio, è una delle più grandi prove della verità del Vangelo. Perché? Spiego meglio. Perché i Vangeli non hanno paura di dire che questi apostoli spesso non hanno capito nulla di quello che stava succedendo. Ora, non so voi, ma se io scrivessi un libro in cui si parla anche di me, tenderei a minimizzare le brutte figure. Gli apostoli no. I Vangeli sono pieni delle loro contraddizioni, perché non hanno paura di dire: noi non avevamo capito veramente. E poi guardate, questo elenco è un treno in corsa, un pugno nello stomaco. Gesù riesce a fare ciò che nessuno di noi è in grado di fare, mette insieme gli opposti. Leggetevi questo elenco. Mette insieme dei pescatori con degli intellettuali, mette insieme, noi diremmo oggi, dei conservatori, come poi nel proseguo della storia sembra essere Giacomo, che era cugino primo di Gesù, con pubblicani, pubblici peccatori. Gesù prende gente che ha un brutto carattere, i Boanerges, Giovanni e suo fratello Giacomo. Gesù giunge a prendere nel suo gruppo uno che si chiama Simone il Cananeo, in un altro elenco è chiamato lo Zelota, che vuol dire uno che aveva in mente la lotta armata per poter liberare Israele dal dominio romano. Nessuno di noi sarebbe riuscito a mettere insieme quella gente. Gesù prende nel gruppo Yehuda Iscariot, Giuda, quello che poi lo tradì, dice già subito Marco. Perché Gesù non fa una selezione del personale, non va per meriti, prende quei 12. E questo elenco dovrebbe essere appeso alle porte delle nostre chiese. In questa chiesa è molto bello, c'è questo bel cartello di benvenuto, poi uno entra e si sente accolto. Ma dovrebbe essere sempre così. La Chiesa non è nel cuore di Gesù il gruppo dei migliori, ma quello dei figli, non dei giusti, ma dei perdonati. Non dei primi della classe o secondi o terzi, ma dei cercatori, quei 12. Ecco, allora, in questa mia prima riflessione abbiamo messo insieme e risposto a questa domanda: a cosa serve la Chiesa? A stare con Cristo, ad annunciare il Vangelo, a portare la guarigione dalle tenebre, dalle ombre e dalle malattie interiori. E chi ne fa parte? Ecco, questo elenco già ci dice qual è lo stile di Gesù, cosa lui intende. Allora, ovviamente anch'io come voi, e io anche ho contribuito alla povertà della Chiesa e continuo a contribuire con la mia incoerenza e a volte la mia poca testimonianza, ma quando incontro qualcuno che si scandalizza del fatto che in una parrocchia ci sia accapigliati per una stupidaggine, dico: beh, si vede che non hai letto il Vangelo. Ma la grandezza consiste nel dopo, la grandezza non consiste nel constatare che siamo peccatori, ma che siamo perdonati. E da questo punto di vista trovo geniale, l'ho già detto e scritto diverse volte, ciò che la Chiesa nella sua saggezza ha maturato in questi 2000 anni. Pensate a una cosa semplice, eh? Poco fa, chi c'era a messa? Abbiamo esordito presentandoci, vero? Io non vi conosco, alcuni sì, altri no. Però abbiamo detto pubblicamente una cosa: siamo dei peccatori. E abbiamo fatto anche l'elenco: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato, anche l'elenco: pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Meno male che non ascoltiamo ciò che diciamo. Vi posso garantire che non c'è nessuna riunione aziendale, nessun incontro all'ONU, nessun movimento politico che si incontra con questo spirito. Anche noi a volte però, quando diciamo per mia colpa, mia grandissima colpa, picchiamo il petto del vicino, così almeno siamo tranquilli. Allora mi fa ridere, perché poi quando scopriamo di essere veramente peccatori, allora ci scandalizziamo. Ma se l'hai appena detto? No, ma quello lì è coreografia, va bene, d'accordo. Perché a noi fa paura ciò che Dio non fa paura? A un certo punto Paolo si porrà il problema e Gesù gli risponderà: Paolo, ti basta la mia grazia, nel tuo limite si manifesta pienamente la mia grandezza. Se tu sei un piffero, se tu sei uno che hai un brutto carattere e poi alla fine la parola passa, almeno si vede che non è roba tua, almeno si vede questo. Che problema c'è? Una seconda pagina, sì, ce la faccio. Una seconda pagina, sempre nel Vangelo di Marco, ve la voglio raccontare, e su questa poi finiamo, perché vediamo se ce la facciamo, perché è veramente molto 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 bella. Poco più avanti, vi faccio il riassunto delle puntate precedenti, poco più avanti di questa pagina che abbiamo letto, quindi Gesù ha costituito un gruppo intorno a sé. Tra l'altro, Luca, quando racconta questo fatto, ci dice che Gesù ha passato la notte a pregare prima di scegliere quei 12. E io dico sempre: si vede che la preghiera di Gesù faceva un po' cilecca dal nostro punto di vista. Ma come? Preghi tutta la notte e poi scegli quei 12 imbecilli? Sì, probabilmente, perché c'è un'altra logica dietro. Succede a un certo punto, se poi avrete voglia di andarvi a leggere il Vangelo di Marco, che Gesù a un certo punto li manda a predicare, è il primo invio della missione, li manda a preparargli la strada e loro vanno e poi tornano entusiasti, pieni di gioia. E Gesù gioisce della loro gioia, a me piace molto questo, perché è raro che noi non siamo invidiosi della gioia degli altri. Gesù è proprio contento. E loro dicono: ah, i demoni scappavano quando noi arrivavamo, sono proprio gasatissimi. Gesù è proprio contento e decide di portarli a fare una giornata di ritiro. Sono stanchi, hanno bisogno di riposo. E loro vanno in un luogo a parte. Il problema è che quando arrivano, la gente lo ha saputo e appena sbarcano è pieno di gente. Questo episodio deve essere successo veramente, perché Marco lo racconta con dovizia dei particolari, e si dice, accelero perché vado al cuore, ma per capire il contesto, si dice che Gesù, appena sceso, vedendo tutta questa folla, ne sentì compassione perché erano come pecore senza pastore. Non so voi, ma io mi sarei irritato, alle mie ferie arrivo e trovo il mio capo ufficio in spiaggia, capisci che non va molto bene. Gesù no, prova compassione. E quando prova compassione per la folla, cosa fa? Inizia a predicare. Bellissimo questo. Non trova soluzioni, non dà loro da mangiare, non stacca un assegno a ciascuno, dà loro da mangiare, la parola. A un certo punto la sera passa e la giornata passa e ci si accorge che non hanno da mangiare. Quindi Gesù, nel Vangelo di Marco, è lui che si gira verso gli apostoli, seguitemi bene, e dice: cosa facciamo? E i dodici che sono stati scelti per stare con Gesù, per annunciare la parola, per guarire gli ammalati e cacciare i demoni, che sono appena tornati dalla prima entusiasmante esperienza di missione, hanno una soluzione: rimandali a casa. Prego, rimandali a casa. Rimandali a casa. Gesù non li rimanderà a casa, ma spezzerà il pane e i pesci e sfamerà tutta la folla. Il miracolo più raccontato nei Vangeli, 6 volte è raccontato questo miracolo. Ma una cosa che si coglie leggendo approfonditamente il Vangelo è la delusione e l'irritazione di Gesù verso i suoi apostoli. Ma come? Siete appena stati a fare un'esperienza straordinaria, siete tornati pieni di gioia e alla prima difficoltà, invece di sentire come me compassione, la soluzione è che si arrangino. Gesù in quel momento scopre che gli apostoli hanno capito tutto eccetto l'essenziale, che non sono affatto pronti, che non basta la tecnica. Ricordate sempre nel Vangelo di Marco, quando quel povero papà, figlio di un bambino epilettico, va da Gesù per guarirlo, e gli apostoli dicono: no, ma noi abbiamo visto come si fa, facciamo noi. Ovviamente non funziona nulla. Quando cioè la Chiesa si sostituisce a Cristo, quando la Chiesa diventa aia, questo dobbiamo dirlo, si riduce a organizzazione, struttura, abitudine, devozione sana, santa, bella, ma vuota, senza l'essenziale. E cos'è l'essenziale? La compassione, perché la folla è come pecore sfinite senza pastore, come pecore senza pastore. Allora qui torno al testo, scusate, ma se no non si capiva. Succede una cosa che a me, quando ho approfondito il Vangelo di Marco un paio d'anni fa, ci ho messo 2 anni, abbiamo fatto tutta una serie di riflessioni, sono rimasto sconvolto. Gesù si occupa della gente, a questo punto torna dai suoi apostoli e sentite cosa ci racconta Marco. Ah, Marco non c'era però, perché Marco era un ragazzino di 14 anni all'epoca, però la tradizione, non abbiamo motivo di dubitarne, ci dice che Marco ha scritto il suo Vangelo su spinta e suggerimento di San Pietro. Siamo al capitolo 6. Subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Bezzaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendo camminare sul mare, pensarono è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò a loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Gesù ha bisogno di fare il punto della situazione. Ha scoperto in quel momento che gli apostoli non hanno capito assolutamente nulla di tutto quello che lui sta facendo. Li costringe a salire sulla barca, udite udite, e andare dall'altra parte del lago. Loro sono in un posto che si chiama Tabga, è abbastanza riconoscibile, lo si può visitare ancora oggi, perché è il luogo delle fonti, quindi è abbastanza identificabile. E li invita ad andare dall'altra parte del lago, ma dall'altra parte del lago ci sono le città pagane, le decapoli, quando i romani occupano quella che noi oggi chiamiamo Israele, siamo nel 62 a.C., con molta astuzia danno la libertà e lo statuto di città-stato a 10 città pagane nel cuore di Israele. Erano furbi i romani, quindi quelli erano visti come il fumo negli occhi. Nessun ebreo passava per la Decapoli, Gesù ci andava a predicare. Allora lui prende gli apostoli, li carica sulla barca